Amici, l'ascolto, un cordiale saluto da Giancarlo Lavella. Non solo sport, oggi è di scena la scuola. È stato presentato infatti lo scorso 19 ottobre al Ministero dell'Istruzione l'edizione 2016-17 del progetto scolastico Generazione Atletica, la prima iniziativa della Federazione Italiana di Atletica Leggera, costituita quest'anno in collaborazione con altre realtà anche commerciali per promuovere lo sport dell'atletica e i suoi valori nelle scuole secondarie di primo grado. Si tratta di 500 classi di 14 città italiane dal nord al sud Italia. E si parla anche di, oltre che di attività sportiva, anche di sana alimentazione, rispetto di se stessi e del prossimo. Questo un po' in linea anche con quanto Papa Francesco anche di recente ha dichiarato su quello che è la realtà agonistica, una realtà che deve essere innanzitutto educativa, e la Chiesa lo fa attraverso le sue organizzazioni come il Centro Sportivo Italiano, l'Ufficio Sport e Tempo Libero della CEI ed altre realtà, anche Scuola Soccorrente. Abbiamo di recente presentato la partita per la pace organizzata da questa entità, da questa istituzione. Ecco, queste sono le linee chiave del progetto, che avrà tre fasi: una dentro le scuole, una nei centri commerciali, addirittura un'altra all'interno degli impianti sportivi. E il mondo dell'atletica italiana vuol tornare a entusiasmare anche in questo modo le nuove generazioni, a partire proprio dalle scuole medie. Diverse le partecipazioni all'evento, ha raccolto per noi alcune interviste Daniele Gargagliano. Iniziamo con quelle del sottosegretario del Ministero dell'Istruzione, Gabriele Toccafondi, che ha parlato anche dello stato dell'arte delle politiche in materia di impianti sportivi in Italia. Sentiamo.
12.000 ragazzi faranno attività sportiva legata all'atletica leggera, fino ad arrivare a partecipare a una gara, al Golden Gara a giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Quindi segno che quando questi due mondi dialogano i risultati si vedono, soprattutto per i giovani.
Sappiamo che in Italia c'è una, come dire, una difficoltà, insomma, abbiamo anche in alcune città, in alcune regioni una penuria di impianti sportivi, c'è forse bisogno di un nuovo rilancio, no? Un progetto proprio legato soprattutto all'atletica leggera.
Noi stiamo investendo nella scuola e come Ministero dell'Istruzione non possiamo che fare questo, ma la scuola non è solo la classe che tutti noi conosciamo, è anche la palestra, è anche un impianto sportivo che spesso e volentieri è sempre aperto nelle ore pomeridiane a tutta la cittadinanza, giovani e non giovani, il fine settimana per le iniziative sportive degli enti locali. La scuola da sempre è un luogo vivo, aperto al territorio, anche sul settore sport. Come Ministero dell'Istruzione stiamo investendo ulteriori risorse per gli impianti sportivi delle scuole, ma mi sento di dire sono impianti sportivi rivolti a tutta la cittadinanza.
Daniele Gargagliano ha anche sentito la coordinatrice del progetto Generazione Atletica. Si tratta della campionessa olimpionica di salto in alto a Monaco 1980, Sara Simeoni, un simbolo per l'intero sport italiano, che ha parlato del valore aggiunto dell'immediatezza di questa disciplina e dell'attività sportiva in generale, che permette di abbattere ponti e barriere. La Simeoni ha raccontato anche un aneddoto particolare su un episodio della sua carriera. Non correte troppo, ha detto, i risultati arrivano con pazienza e allenamento. Si è rivolta così ai giovani presenti durante la presentazione del progetto. Ecco, sentiamo Sara Simeoni.
Il Papa ha parlato proprio nell'incontro internazionale di recente su sport e fede dell'importanza dello sport, un'attività che nobilita l'uomo, un'attività importante. Oggi a questi ragazzi viene presentata una possibilità, no, di cominciare a fare atletica. Quale valore lei vede in questa iniziativa e crede veramente in questa capacità che potrà avere il progetto nel coinvolgere i giovani?
Ma io credo che intanto sia importante che l'atletica leggera rientri nel mondo scolastico in questo modo, perché cioè l'atletica, che è basata sui movimenti fondamentali, no, del correre, camminare, lanciare, è la via naturale e giusta per far crescere l'individuo nel modo migliore. Poi è chiaro che il percorso deve essere un attimino adatto a quello che è la crescita dei ragazzi, e però nel frattempo imparano a controllare se stessi, capiscono, ecco, che per raggiungere un risultato così lì ci vuole dell'impegno, ci vuole serietà, che bisogna avere pazienza. Poi tra l'altro l'atletica è vero che è uno sport individuale, ma non c'è niente di individuale, l'individuale è la gara, no? Che ognuno praticamente fa per sé. Però la preparazione, l'allenamento e così è sempre fatto in gruppo. E quindi la condivisione in quello che si fa, c'è il capire che stare a contatto con altri è importante per la propria crescita e tra l'altro imparare anche a capire le differenze che ci sono tra noi, perché ognuno di noi è diverso, se poi è anche diverso per colore della pelle, per religione, così non deve essere quello l'intoppo. Anzi, la cosa che a me è sempre piaciuta e che mi ha lasciato entusiasta quando alla mia prima Olimpiade, quando mi sono trovata a contatto col mondo, è stato proprio questo. Dico, guarda, lo sport e l'immediatezza, tra l'altro, dello sport ti permette di eliminare le barriere. Perché quando fai anche un risultato, no? E la gente ti riconosce, l'approccio che c'è è immediato. Tu con persone che non hai mai visto, che non conosci, è come se le avessi sempre conosciute, per dire. E questa è una cosa che è impagabile, secondo me.
Lei ha parlato di abbattere le barriere, i ponti. Lei, signora Sara Simeoni, è un simbolo per l'atletica italiana, è un punto di riferimento per i giovani. Ha parlato dell'importanza di non mettere fretta, no? Alle nuove generazioni.
Perché i giovani di oggi sono abituati a tempi rapidissimi, no? Per tutte le cose, cambiamenti immediati. E invece loro devono avere rispetto di se stessi, devono capire che stanno crescendo, che è un momento particolare, difficile, e non devono pretendere da se stessi cose, capito? Cioè sognare, oggi si parla di sognare, però non possono la loro età, sì, possono sognare e mettere nel cassetto le Olimpiadi, però bisogna arrivarci, è quello, non bisogna bruciare i tempi per raggiungere un risultato.
Ecco, era Sara Simeoni, da una medaglia d'oro a una medaglia di bronzo, ora quella di Fabrizio Donato, terzo nel salto triplo a Londra 2012, e purtroppo con un ultimo salto andato nullo che poteva invece significare qualcosa di più prezioso, che ecco, a livello di medaglia. Un dispiacere questo che non ha buttato giù Fabrizio, come ha ricordato ai ragazzi, e alla soglia dei 40 anni non mette limiti alla sua già medagliata carriera.
Fabrizio Donato ha partecipato alle ultime Olimpiadi di Rio, ma sappiamo anche medaglia di bronzo invece alle scorse, le precedenti, no, a Londra. Purtroppo la gara è saltata per pochissimi, per un salto nullo all'ultimo istante, eri lì per entrare in finale, cosa ti senti dire?
Sì, purtroppo quest'anno la mia quinta Olimpiade non è andata proprio come avrei voluto, o perlomeno come sognavo. Beh, è chiaro che come tutte le manifestazioni a cui partecipo ho dato il massimo e ci ho messo tutto me stesso. Un nullo di pochi millimetri mi ha privato della mia finale, perché probabilmente la finale era la mia portata, e poi in finale avrei potuto fare anche bene. Poi certo, parlare di medaglie è un altro discorso, anche perché il mondo salta lontano e gli avversari vanno comunque rispettati. Dico solo che è stato un peccato.
Soia, insomma, dei 40 anni, quali obiettivi ti prefiggi per il futuro, e soprattutto parteciperai alle prossime Olimpiadi?
Io non vi nascondo che non posso fare progetti troppo a lunga scadenza, e quindi cerco di ragionare un pochino anno per anno. Dico però che 5 Olimpiadi l'hanno fatte pochissimi, io, Pedro Mennea e pochi altri, e 6 non l'ha fatta nessuno, ma chissà, vedremo.
Oggi è stata presentata questa iniziativa Generazione Atletica, c'è un ricordo speciale anche, no? Verrà fatto appunto un gala in onore di Pietro Mennea, cosa ci puoi raccontare, il tuo ricordo particolare dell'atleta che insomma troppo venuto a mancare?
Beh, come ho già detto, aver raggiunto in questo piccolo traguardo, perché fondamentalmente un numero di Olimpiadi fondamentalmente è un numero, e però affiancato ad un personaggio, ad un mito, a un idolo, perché probabilmente, no, sicuramente Pietro è sempre stato un idolo per me. Sono cresciuto un pochino con le sue gesta, sono cresciuto con i suoi record, sono cresciuto con le sue medaglie, quindi lo porterò sempre nel cuore e sarà sempre un ricordo importante per noi e per tutta l'atletica italiana.
Da ricordare anche ai ragazzi, alle nuove generazioni.
Ovviamente Pietro comunque rimarrà sempre nei nostri video e non ci saranno generazioni che non conosceranno Pietro, perché Pietro non ha generazioni fondamentalmente.
È molto bello questo ricordo di Pietro Mennea da parte di Fabrizio Donato. È che un altro azzurro della Federazione Italiana di Atletica che coordinerà le attività del progetto Generazione Atletica è Marco Fassinotti, 27enne di Torino, fermo da un po' di tempo per un infortunio alla caviglia e non ha potuto partecipare alle Olimpiadi di Rio, ma si dice pronto a tornare in pista, e Marco lo farà senz'altro fianco a fianco dei ragazzi di Generazione Atletica, orientandoli in qualche modo a una corretta attività sportiva e sana alimentazione. Sentiamolo sempre al microfono di Daniele Gargagliano.
È molto bello sentire parlare di un progetto del genere, perché io stesso ho cominciato a fare sport e atletica alle medie, incoraggiato dagli insegnanti, e quindi credo che questo possa essere di spunto per portare più persone a praticare sport e quindi a conoscere anche un modo diverso di vivere e di impegnarsi e di avere degli obiettivi. E poi sicuramente lo sport è anche divertimento, e questo è il messaggio che abbiamo cercato di trasmettere oggi, cioè che non è tutto sacrificio, ma che in gran parte è appunto divertimento, impegno, voglia di stare insieme.
Tu vieni un infortunio recente, se ne è parlato, insomma, hai avuto delle difficoltà. Cosa ti senti di dire proprio a questi ragazzi nel superare, insomma, gli ostacoli e pensare positivamente al futuro e soprattutto, insomma, senza troppo pressione, no?
Io penso che gli ostacoli in generale siano sempre il miglior spunto di riflessione e il punto di partenza per il confronto con noi stessi, e da qui ripartire sempre in maniera positiva per puntare al futuro e credere sempre in se stessi.
Tuo futuro che cosa vedi?
Nel mio futuro spero di poter tornare a saltare il più presto possibile, prima di tutto perché è una cosa che mi manca, ne ho proprio voglia, e poi tanto lavoro per puntare ai risultati che penso di poter fare.
Tu detieni il record italiano, speri insomma di poter concretizzare alle prossime Olimpiadi un risultato, una medaglia?
Il record italiano l'ho avuto per un paio di anni, adesso l'ho perso, sicuramente tornare su quei livelli è uno degli obiettivi, e poi comunque a livello internazionale con le mie misure si è competitivi e quindi si punta in alto.
Bene, lasciamo il progetto Generazione Atletica, sempre in compagnia di Giancarlo Lavella, Non Solo Sport, e diamo un'occhiata all'attualità. Lo facciamo insieme a Carlo Onesti, giornalista e scrittore. Benvenuto, Onesti.
Un caro saluto a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana Italia.
Ecco, Onesti, tra le notizie in evidenza nei giorni scorsi è quella di Marcello Lippi, che è il nuovo commissario tecnico della Nazionale di Calcio della Cina. Una notizia che in parte ci incuriosisce, in parte anche ci fa pensare sulla costante avanzata di Pechino da un po' di tempo anche nel calcio, ma ci lascia un po' d'amaro in bocca, secondo lei, se pensiamo che qualche mese fa Lippi era in procinto di entrare nello staff della Nazionale Azzurra?
Eh sì, purtroppo si è messo di mezzo il regolamento, quindi questo non è stato possibile. Come diceva lei, Marcello Lippi è nuovo commissario tecnico della Cina per un'impresa impossibile, ad una cifra impossibile. Ha già vissuto 3 stagioni di successi alla guida del Guangzhou Evergrande, con il quale ha conquistato 3 volte il titolo cinese League e la Champions League asiatica nel 2013. Ora la nazionale cinese occupa l'ultimo posto del girone B con appena 1 punto, per cui i mondiali di Russia sembrano veramente un miraggio. Record la cifra dell'ingaggio, pensate, 20 milioni di euro l'anno. Nei mesi scorsi il nome di Lippi era tornato d'attualità per un ruolo dirigenziale in seno alla FIGC, addirittura direttore tecnico di tutte le nazionali, ma la nomina è saltata per questioni regolamentari, conflitto di interessi, cioè il figlio Davide avrebbe dovuto rinunciare a fungere da agente dei calciatori. Se pensiamo ai 40 milioni in 2 anni e mezzo per Graziano Pellè, sempre in Cina, è la conferma che da quelle parti è scoppiata la follia per il pallone, e ciò che era trovare l'America per noi qualche tempo fa, ora per coloro che sono fortunati è trovare la Cina.
Ecco, dal calcio torniamo a parlare di Olimpiadi. Sono ancora vive le polemiche dopo il no del Comune di Roma all'edizione del 2024. occasione mancata oppure aver evitato i problemi per una città che ne deve risolvere tanti altri, insomma di questo abbiamo forse già parlato. Intanto il CONI incassa, ma sembra rilanciare, dato che si parla sempre più insistentemente della candidatura di Milano alle Olimpiadi del 2028. Ecco, i problemi non sono, secondo lei, un po' gli stessi di quelli di Roma per una grande città come Milano?
Ma indubbiamente fa discutere una dichiarazione del sindaco di Milano Beppe Sala, che evidentemente ha una visione diversa rispetto al sindaco di Roma Virginia Raggi sulle condizioni di Milano e sui rischi di Milano. Il sindaco di Milano è Beppe Sala e dice: se nel 2024 le Olimpiadi si tenessero in una città non europea come Los Angeles, sarebbe giusto candidare Milano per i giochi del 2028. In pratica Sala dice sì alle Olimpiadi nella sua città dopo questo gran rifiuto della Raggi di mettere in lizza la capitale per quelli del 2024. Cosa possiamo dire? Che Milano a livello di credenziali prima è stata una città industriale, poi ha attraversato la lunga fase della finanza, adesso la sua forza è il modello misto, cioè espansione del food, che per il sindaco vale quanto il design e la moda, costruzione continua di alberghi e di conseguenza comunque grande operatività. Secondo Sala, il sindaco deve sempre aiutare chi ha fiducia nella città e investe. E poi Milano ha già dimostrato di essere capace, polemiche a parte che ci sono state, di organizzare grandi eventi e non solo l'Expo. L'Expo alla fine poi ha dato risultati più positivi che negativi. Per l'Olimpiade si immagina un triangolo Milano-Torino-Genova, cioè Torino come città di impianti e Genova come città di mare, dove nel frattempo, tra l'altro, e questo è molto importante, sarà arrivata l'alta velocità per rendere accessibile questa città da Milano come lo è Torino in appena 50 minuti.
Come ha detto lei, al di là delle polemiche sarebbe comunque appassionante rivedere un'Olimpiade in Italia. Prima di lasciarci, Nesti, però non può mancare un commento sull'ultima giornata del campionato di calcio. Dopo la sconfitta della Juventus col Milan, classifica che si accorcia, ritornano su gli stessi rossoneri della Roma con il Napoli a ridosso. Ecco, assisteremo finalmente a un campionato interessante e combattuto invece della solita corsa solitaria di una squadra sola.
Ma io credo che vedremo un campionato interessante anche un po' per la legge dei grandi numeri, perché praticamente sono quattro stagioni su cinque dei cinque scudetti della Juve che la Juve domina, anche se l'anno scorso è stato un dominio diverso dal solito perché la Juve era partita molto male. Sicuramente le due sconfitte della Juve a Milano, in particolare l'ultima, dopo quella con l'Inter e quella col Milan, lasciano il segno. La mia risposta è affermativa, credo sarà un campionato interessante perché la Juventus penserà moltissimo alla Champions League e fatalmente lascerà qualche cosa a livello motivazionale in campionato. E ci sono delle squadre, francamente, come la Roma, come il Milan, come il Napoli, ma voglio aggiungere anche, direi, la Lazio e una ascesa della Fiorentina, mentre invece purtroppo l'Inter naviga in acque veramente molto molto cattive. Ecco, ci sono delle squadre che secondo me possono contendere alla Juve e lo scudetto, anche se pochissimo tempo fa tutti dicevano che la Juve era imbattibile, ma nello sport nessuno è imbattibile.
Bene, lo vedremo e lo commenteremo insieme. Grazie Carlo Nesti per essere stato con noi qui a Non Solo Sport. Grazie.
Grazie, al prossimo appuntamento.
Terza parte di Non Solo Sport è la parte dedicata alla storia sportiva. Quella di oggi riguarda una squadra nata per avvicinare, per così dire, l'arte al dilettantismo puro. Siamo a Milano, la città dello stile e del design, e oltre a Milan e Inter esiste anche la compagine più artistica del mondo. tutto dagli spogliatoi al sito internet, è un'opera d'arte. Si tratta dell'Associazione Sportiva Velasca. Il club, fondato nel 2015 da una dirigenza italo-francese, prende il nome dalla omonima torre situata nel capoluogo lombardo. E ogni stagione viene arruolato un nuovo artista con una nuova idea di calcio ed avente piena autonomia in fase creativa. La Velasca milita nella categoria Open B del campionato del Centro Sportivo Italiano ed è stata omaggiata dalla FIFA con un reportage trasmesso in 150 paesi. Davide Capano ha intervistato per noi il direttore sportivo Marco De Girolamo, che è uno dei cinque fondatori del progetto dell'Associazione Sportiva Velasca. Sentiamo.
L'idea è nata dal presidente della società, che è il mio amico Wolfgang, il quale, sapendo della passione per il calcio anche di noi altri quattro che poi siamo diventati soci fondatori, ci ha trascinati in questo progetto e noi abbiamo accettato. Siamo cinque molto appassionati di calcio e ognuno di noi ha delle caratteristiche, una personalità differenti che secondo noi si amalgamano molto bene insieme, ci completiamo molto bene vicendevolmente.
De Girolamo, che effetto le fa essere il direttore sportivo di una rappresentativa così particolare e quali funzioni svolge praticamente?
All'inizio noi fondamentalmente ci siamo dati rispettivamente dei compiti. Come direttore sportivo io devo rintracciare giocatori che possano andar bene alla nostra squadra, ma che fondamentalmente capiscano che tipo di progetto ci sia dietro a questa nuova realtà. Non è semplice una cosa di questo genere, perché comunque moltissimi ragazzi hanno in mente solamente lo scopo finale, che è quello di vincere le partite, ma in realtà dietro c'è molto di più. E io sono stato molto felice di partecipare a questo progetto con i miei amici. Mi fa un bellissimo effetto, perché comunque non si tratta solamente dell'aspetto sportivo, appunto meramente finalizzato a vincere le partite, ma anche alla creazione di un'entità differente da tutte le altre, fondamentalmente. Poi per quello che riguarda i risultati si vedrà nel corso degli anni dove si arriverà.
Possiamo dire che volete essere per certi versi un esempio alternativo rispetto all'idea attuale che si ha del calcio?
Ma sicuramente sì, nel senso che comunque noi abbiamo un'idea molto ben precisa, dove l'aspetto sportivo è fondamentale, è importante, però va di pari passo a un'immagine pulita e innovativa che vogliamo dare della nostra squadra.
È più facile fare apprezzare il calcio a un artista o l'arte a un calciatore?
Entrambe le cose possono andare di pari passo, perché comunque lo sport nella sua essenza migliore è senz'altro sinonimo d'arte. Ci sono tantissimi grandi calciatori attuali e anche del passato che sono sempre stati soprannominati artisti, addirittura alcuni geni. Quindi secondo noi le due cose vanno assolutamente di pari passo.
Se il progetto tecnico dovesse crescere ulteriormente, fareste il grande salto nel professionismo?
Mi piacerebbe, ci piacerebbe, nel senso che, se devo essere sincero, questa è l'aspirazione che abbiamo. Però fondamentalmente fa parte della sfera dei sogni. Per il resto teniamo i piedi per terra e piano piano vedremo dove arriveremo. Chiaramente ci sono degli obiettivi.
Quello più a breve termine?
Mantenere e rafforzare quello che è il progetto che noi abbiamo iniziato un anno e mezzo fa, abbracciando sempre più persone. Io ho notato che moltissime delle persone coinvolte, non direttamente, che possono essere per esempio i gestori del centro sportivo dove giochiamo, che sono stati molto catturati dal nostro tipo di società e ci hanno fatto moltissime domande, volevano capire esattamente di cosa facessimo, perché all'inizio loro pensavano che volevamo solamente giocare delle partite nel loro centro, mentre invece hanno capito che c'è ben altro sotto.
Infine, è vero che puntate a divenire nell'immaginario collettivo la terza squadra di Milano?
Sì, sicuramente sì. Ci piacerebbe che il nostro nome fosse assoggettato a questo tipo di definizione. Ci piacerebbe molto, sì. Noi lo scorso anno abbiamo iniziato cercando proprio su internet i nostri settori. Col passare del tempo, comunque anche con la pubblicità che la società si è fatta, addirittura anche siamo stati noi ad essere contattati da ragazzi che avevano voglia di, prima di tutto, capire chi fossimo, perché avevano letto, visto video, avevano letto alcune interviste, volevano capire che cosa facessimo in generale. Dopodiché hanno abbracciato volentieri il progetto proprio dal punto di vista sportivo. Adesso abbiamo una rosa di circa 23-24 elementi, tutti insieme riusciamo a togliersi delle belle soddisfazioni.
Bene, grazie a Davide Capano e al suo ospite Marco De Girolamo che ci hanno raccontato la bella avventura dell'associazione sportiva Velasca. Non solo sport termina qui, a voi tutti un grazie per l'attenzione, da Giancarlo Lavella un buon proseguimento con i nostri programmi, e Non solo sport torna la prossima settimana.